Welfare, il governo aiuta i ladri. Di Corrado Giustiniani. Avete presente cos'è l'ISEE? Quello strumento che serve alle fasce sociali più basse per ottenere posti negli asili, libri di testo, social card, esenzioni dai ticket, eccetera. Bene, Monti lo ha riformato, facendo un regalo ai furbetti. 16 ottobre 2012. Bastavano due righe, possibilmente in eretto, da piazzare proprio in cima al modello di autocertificazione. Chi dichiara dati di reddito e patrimoniali diversi da quelli che verranno poi accertati, non potrà accedere a prestazioni pubbliche agevolate per un periodo da 1 a 5 anni. Invece, nel testo di 14 articoli che il governo si accinge ad approvare per riformare l'ISEE, la dichiarazione da presentare per l'accesso a prestazioni sociali, non c'è alcuna misura di deterrenza che tenga lontani i ladri di welfare. Al contrario, vengono benevolmente perdonati errori e difformità, inclusa la presenza non dichiarata di componenti il patrimonio mobiliare. In questi casi, infatti, il soggetto richiedente può presentare una nuova DSU, come viene definita la dichiarazione unificata annuale, e può richiedere comunque la prestazione, si chiami social card o assegno per i nuclei con più di 3 figli, esenzione dal ticket sanitario o dalle tasse universitarie, libri di testo gratuiti, borse di studio, asili, nido o altro ancora. Tutte misure di sostegno che dovrebbero andare a vantaggio delle famiglie davvero bisognose. L'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, era nato nel 1998 per tenere lontani i furbi, prevedendo un indicatore del reddito familiare lordo, ISR, e uno del patrimonio mobiliare e immobiliare, ISP. Da sommare e poi dividere per una scala di equivalenza, così da premiare le famiglie più numerose. Ma le bugie sembrano farla da padrone nei moduli che sindacati e patronati raccolgono e poi girano online all'INPS, regista dell'intera operazione. Su 6,3 milioni di famiglie che nel 2010 hanno presentato una richiesta di prestazione sociale, l'80,4% è risultato infatti totalmente privo di patrimonio mobiliare, né BOT né conto in banca. Si tratta del 30% della popolazione italiana. Quando, secondo il bollettino della Banca d'Italia, quell'anno l'89% dei nuclei familiari risultava possedere almeno un'attività finanziaria, era atteso un intervento pesante sui controlli, per esempio imponendo una soglia numerica minima a quelli sostanziali affidati alla Guardia di Finanza, che ne ha invece effettuati per l'ISEE soltanto 17.000 nel corso del 2010, solo 3 ogni 1.000 famiglie. Si aspettavano nuovi poteri anche gli enti erogatori, se non di intrufolarsi nei conti correnti, almeno di accertarne l'esistenza. Nel testo in questione, preparato da Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al welfare, questi ultimi vengono invece quasi umiliati. La nuova DSU redatta dopo quella infedele è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione. Il decreto del Presidente del Consiglio che rivede modalità e campi di applicazione dell'ISEE avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 maggio 2012, secondo quanto recitava l'articolo 5 del decreto Salva Italia, che gli assegnava anche il a cui poi si è rinunciato di fungere da criterio base per l'erogazione di agevolazioni fiscali. Il nuovo testo contiene anche diversi aspetti positivi che rendono il sistema di calcolo più selettivo, per esempio la detrazione fino a un massimo di 3.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e sino a 1.000 euro per le pensioni. C'è poi un inedito di rilievo, Mentre finora nel calcolo generale della situazione economica di ciascuna famiglia il patrimonio mobiliare e immobiliare doveva essere considerato solo per il 20% della sua consistenza, questa limitazione adesso verrà a cadere. In particolare, il patrimonio mobiliare godrà solo di una franchigia tra i 6.000 e i 10.000 per le famiglie più numerose euro, mentre quello immobiliare sarà considerato al netto del mutuo residuo per i due terzi del suo valore IMU, ben più consistente di quello ICI, e senza la franchigia di 51.000 euro per la prima casa finora applicata. Chi abita una casa di proprietà potrà scalare dal reddito da 5.000 a 7.000 euro, e questa è una sorpresa. Chi vive invece in una casa in affitto detrarrà un importo sino a 7.000 euro, 2.000 in più rispetto all'attuale franchigia. Tra le novità più importanti, un focus sui disabili, prima totalmente ignorati. Dal reddito familiare potrà essere infatti detratta una somma fino a 6.000 euro per le loro spese sanitarie, ed è accordata una franchigia da 3.500, 5.000 o 6.500 euro a seconda del grado di disabilità. Per i non autosufficienti si potranno detrarre altri 1.000 euro per collaboratori domestici e badanti. Ancora, viene messa in campo la possibilità di calcolare l'ISEE per un periodo più ravvicinato, in caso ad esempio di cassa integrazione, perdita del lavoro o chiusura dell'attività. È stato poi posto fine allo scandalo dei dipendenti del Vaticano, delle ambasciate, della FAO o di altri organismi internazionali, che figuravano in testa alle graduatorie in quanto a reddito zero, non pagando le imposte in Italia. Ora anche i redditi esenti dovranno denunciare i loro guadagni. La parte più debole è l'articolo 11. Ottimisticamente intitolato Rafforzamento dei controlli, in realtà lungo e confuso. L'Agenzia delle Entrate dovrebbe operare dei controlli automatici, che però in quanto tali non entrano nel merito del reddito autocertificato, ma rilevano solo la corrispondenza tra quanto asserito nella GSU e quanto risulta dalle denunce fiscali. Non si capisce bene se questi controlli sarebbero massivi. In questo caso i 6-7 milioni di modelli dovrebbero essere moltiplicati per tutti i codici fiscali della famiglia, impresa improbabile. Non è poi chiaro perché, se l'Agenzia delle Entrate è impegnata in tali controlli, gli enti erogatori dovrebbero ripeterli dopo, come prevede il testo. Manca l'obbligo di effettuare verifiche a tappeto sui conti correnti e sul patrimonio. Infine, i controlli sostanziali affidati alle fiamme gialle dovrebbero essere almeno 10 volte più alti rispetto a quelli del 2010. Si faranno, tutto rimane nel vago, e i ladri di welfare si stropicciano le mani. Welfare. ISEE, ecco come funziona. 05 gennaio 2012. L'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, è stato messo a punto nel 1998 e rivisto nel 2001 per selezionare gli aspiranti a prestazioni pubbliche agevolate. È la somma di due sottoindicatori, che viene poi divisa per il numero dei componenti la famiglia. Il primo indicatore, l'ISR, è quello della situazione reddituale, e cioè il reddito familiare lordo. Il secondo, l'ISP, misura la situazione patrimoniale, sia mobiliare sia immobiliare, che però viene considerata soltanto per il 20% della sua consistenza. Il tutto, come detto, va diviso secondo una scala di equivalenza, 1 per una famiglia mononucleare, 1,57 se i componenti sono 2, 2,04 per 3, 2,46 per 4 e così via. Vi sono però alcune franchigie, fino a 15.494 euro per il patrimonio mobiliare, fino a 51.646 euro di valore IC per la prima casa, e fino a 5.164 euro per le spese dell'affitto. La famiglia che chiede una prestazione sociale si rivolge a un CAF o a un patronato per compilare il ZU, il modello di autocertificazione, che vale per un anno. Se un business sindacale nel grafico sottostante, ecco a chi è stata presentata la certificazione anno 2010, variazione in percentuale sul 2009. Per i CAF il business è stimabile in 70 milioni di euro l'anno, visto che per ogni certificazione spedita ricevono dall'INPS 10 euro. L'intero sistema ISEE viene gestito dall'INPS. Le prestazioni nazionali erogate sulla base dell'ISEE sono la Social Card, l'assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, quello di maternità per le madri senza altre assicurazioni, i libri di testo gratuiti o semigratuiti, le borse di studio, la tariffa sociale elettrica, le agevolazioni al canone telefonico. Le prestazioni comunali interessate sono asili, nido, mense scolastiche, servizi sociosanitari diurni e residenziali. Ci sono poi prestazioni discrezionali, come l'esenzione dal ticket sanitario, l'agevolazione sulle tasse universitarie, il contributo al canone d'affitto, lo scuolabus e il trasporto locale. Furbetti. Ma che povero quel ricco! Di Corrado Giustiniani. Alla piaga dell'evasione fiscale se ne aggiunge un'altra, quella dei ladri di welfare. Un oceano di false autocertificazioni di basso reddito per accedere a prestazioni pubbliche a prezzi agevolati, a danno delle famiglie realmente bisognose. E nella quasi totale assenza di controlli. 05 gennaio 2012. Sono gocce in un oceano di imbrogli. Lo studente dell'Università di Padova che usava la Porsche per andare in facoltà e godeva di agevolazioni sulle tasse e sulla mensa. L'imprenditore edile beccato a novembre nei pressi di Roma, anche lui in Porsche modello Cayenne, che risultava nullatenente, aveva occultato 1,5 milioni e iscritto i figli all'asilo nido senza pagare. I 123 falsi poveri scoperti lo scorso novembre nel Lazio, tra Civitavecchia e Nettuno, fruitori indisturbati di esenzione dal ticket sanitario, buoni scuola e borse di studio. E più in generale, le 4.000 famiglie che falsamente si autocertificavano come indigenti per godere di agevolazioni sociali scovate e citate dalla Guardia di Finanza nel suo rapporto 2011 sugli sprechi della spesa pubblica. Sono i furbetti dell'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, il meccanismo che consente ai ladri di welfare di sguazzarvi dentro, accanto alle famiglie realmente bisognose. Sembrava una trovata geniale, lo strumento di equità sociale in grado di smascherare le bugie di molte dichiarazioni IRPEF. Vuoi godere di prestazioni pubbliche scontate? E allora devi dare notizie sulla consistenza del conto in banca, sull'eventuale pacchetto di titoli, sulle proprietà fondiarie e immobiliari. Firmerai un modello autocertificato, ma niente paura, quello che scrivi non verrà riscontrato, o quasi, già perché la Guardia di Finanza delegata ai controlli ne ha effettuati solo 17.000 nel corso dell'intero 2010. Nemmeno 3 ogni 1.000 famiglie, visto che quelle interessate alle prestazioni agevolate hanno raggiunto nel 2010 quota 6.300.000 per 18 milioni di persone, e cioè il 30% della popolazione italiana. Lo scandalo è che l'assenza di controlli è stata contemplata fin dal debutto. Ricometro, nessun rischio per chi bara, titolava il Messaggero del 14 giugno 1999. Quanti evasori fiscali in questi 12 anni si sono appropriati di aiuti che non spettavano loro? Quanti governi si sono alternati senza preoccuparsi di correggere le gravi distorsioni del meccanismo? Se Mario Monti appare deciso a estendere la portata dell'istituto, come recita l'articolo 5 del decreto Salva Italia, facendone il metro per elargire o togliere agli italiani anche tutte le agevolazioni fiscali, allora il provvedimento del Presidente del Consiglio che il governo intende emanare entro il 31 maggio dovrà contenere novità sostanziali per l'ISEE. Bastano pochi dati a dimostrare che il sistema non funziona. Uno è diventato di dominio pubblico pochi giorni fa. L'80,4% delle famiglie che nel 2010 hanno compilato la domanda ISEE risulta privo di patrimonio mobiliare, secondo l'annuale rapporto ISEE. Non un conto in banca, nemmeno l'ombra di un BOT. Strano, visto che stiamo parlando del 30% della popolazione. Al contrario, in base al supplemento del bollettino statistico della Banca d'Italia del 2010, ben l'89% dei nuclei familiari sarebbe titolare di almeno un'attività finanziaria. Ma vi sono dati più nascosti a dimostrare che le dichiarazioni sono fasulle. I lavoratori dipendenti sostengono di non avere un conto in misura ancora maggiore rispetto ai lavoratori autonomi, 76% contro 72,9%. Risultati scarsamente attendibili anche dai valori complessivi, IRPEF e patrimoniali insieme. Il 10% delle famiglie risulta infatti avere reddito ISEE pari a zero. Vero che questo dato si ottiene dopo aver sottratto la franchigia sino a 5.164 euro per l'affitto prevista dal meccanismo, ma è difficile credere che 650.000 nuclei siano costituiti da poveri in canna e magari qualcuno di loro mandi anche i figli all'università. Inoltre, secondo il rapporto ISEE 2011, la metà dei nuclei che hanno fatto domanda figura con un microreddito da 00 a 7.500 euro l'anno, che è la soglia per ottenere il bonus sulla bolletta dell'elettricità per i nuclei che contano fino a 4 componenti. L'intera regia dell'operazione ISEE è affidata all'INPS, che riceve le autocertificazioni. Queste hanno validità annuale e sono in numero superiore, 7.400.000, alle famiglie interessate a causa di ripetizioni e errori di compilazione. I cittadini ricevono l'assistenza di un sindacato o di un patronato, che poi trasmette online le certificazioni all'INPS. Un business non da poco per i sindacati, stimabile attorno ai 70 milioni di euro l'anno, visto che per ogni certificazione spedita ricevono dall'INPS 10 euro. E soprattutto un business che si è più che triplicato in pochi anni, dato che nel 2002 le dichiarazioni erano appena più di 2 milioni. Commenta Furbetti, ma che povero quel ricco di Corrado Giustiniani, 05 gennaio 2012, agli enti che materialmente erogano le prestazioni agevolate, dai comuni fino alle università, spetta il controllo formale di almeno il 20% delle dichiarazioni ISEE. Fanno riscontri anagrafici sul numero dei componenti il nucleo familiare ad esempio e sulla corrispondenza tra i redditi autocertificati in sede ISEE e quelli dell'IRPEF attingendo ai dati dell'anagrafe tributaria e con il catasto possono controllare anche le abitazioni fermandosi davanti al portone del patrimonio mobiliare. A quel punto dovrebbero segnalare i casi sospetti alla Guardia di Finanza, ma il popolo delle prestazioni sociali viene considerato dalle fiamme gialle un soggetto minore dal quale sarebbe presumibilmente arduo tirare fuori personaggi con evasione a 6 zeri. Una battaglia personale per sollecitare la Guardia di Finanza a fare i controlli richiesti la conduce da molti anni Carmela Apice, allieva di Federico Caffè e docente di economia a Roma 3. Su 35.000 studenti di quell'ateneo, sono oltre 16.000 quelli che presentano la richiesta per pagare tasse universitarie ridotte e la APICE, responsabile dell'attività di controllo sui dati presentati dagli studenti, ne spulcia formalmente circa 3.000. Tutti i casi sospetti li vorrebbe girare alle fiamme gialle, ma conoscendo le loro difficoltà operative si limita a inviarne loro non più di una decina, che non sempre vengono analizzati con prontezza. Possono capitare tassinari con un improbabile reddito annuale da 920 euro, famiglie di 3 componenti tutti disoccupati che però mandano il figlio all'università, persone con reddito da 1200 euro che in realtà ne avevano occultato uno agrario da 39.000. Mandiamo quei pochi casi alla Guardia di Finanza, spiega l'economista, non tanto per recuperare risorse quanto per mandare un messaggio alla collettività degli studenti sull'esistenza di controlli. Apice sottolinea come di tutti gli studenti che chiedono agevolazioni soltanto l'11,2% dichiara che la famiglia ha la disponibilità di valori mobiliari. 9 su 10, dunque, non certificano né un conto in banca, né fondi, né BOT. Eppure, il problema dei controlli si potrebbe risolvere da oggi al domani. Basterebbe che gli enti che erogano le prestazioni sociali potessero accedere all'anagrafe dei conti correnti, afferma la professoressa, che propone altre 2 modifiche per calibrare meglio l'ISEE. Considerare i redditi netti disponibili e non più quelli lordi, e abolire qualsiasi franchigia. Una cosa è certa, conclude, Monti non può pensare di impiegare l'ISEE per una politica sociale equa prima di aver risolto il problema dei controlli. Che la fotografia esatta del patrimonio mobiliare sia la vera chiave di volta per riqualificare l'ISEE, lo pensa anche Corrado Pollastri, ricercatore del CER, il Centro Europa Ricerche fondato da Giorgio Ruffolo. E qui torniamo alla manovra Salva Italia, che all'articolo 11 dispone, dal prossimo mese, quella ciclopica operazione di acquisizione diretta delle consistenze dei conti da parte dell'Agenzia delle Entrate, attraverso comunicazioni periodiche spontanee. Ma varranno anche per l'ISEE, oppure esclusivamente per le indagini sugli evasori fiscali? Tutto questo non è ancora ben chiaro, dice Pollastri, e intanto ci sono difficoltà operative a dare il via proprio dall'inizio di gennaio. Poi, se è vero che la norma abbraccia anche i percettori di prestazioni socioassistenziali, lo fa però riferendosi ai controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, quindi lunghi e complessi, piuttosto che al semplice riscontro della veridicità del patrimonio denunciato nell'autocertificazione. Il ricercatore del CER si aspetta dunque che l'Agenzia delle Entrate dia un'interpretazione estensiva del comma 6 dell'articolo 11 e lancia questa proposta. Facciamo partire immediatamente una campagna di almeno 200.000 controlli patrimoniali, formali e dunque veloci, al posto di lunghe e complesse verifiche fiscali. Così potremo escludere immediatamente dai benefici chi ha barato. Ci sono forti dubbi che si possa partire dall'ISEE. Occorrerebbe un'autorizzazione di legge, ha fatto sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Ma almeno si potrebbe rendere subito cosciente in modo chiaro chi fa domanda di prestazione agevolata che quello che certifica verrà controllato. Oggi c'è un avviso a caratteri minuscoli alla fine del modello di autodichiarazione che assomiglia tanto a certe clausole bancarie o assicurative. Si potrebbe far firmare al capofamiglia un secondo modulo in cui è scritto soltanto questo. Oppure, se non si vogliono raddoppiare le carte, si potrebbe portare l'avviso dei controlli all'inizio del documento, richiedendo una prima firma subito sotto e sperando che abbia un effetto di deterrenza. Gli esperti Oreste Sacconi e Lelio Violetti avevano proposto addirittura una legge di un solo articolo. Chi, al fine di usufruire di prestazioni sociali agevolate a carico della collettività, dichiara una situazione di disagio economico e patrimoniale, accetta che l'ente erogatore o la pubblica amministrazione che esercita il controllo possa accedere sistematicamente ai suoi dati reddituali e patrimoniali per consentire il controllo della veridicità di quanto dichiarato. L'ISEE deve insomma tornare in officina per un tagliando indifferibile, lo ha sottolineato anche il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, che nella sua udienza di fronte al Parlamento del 9 dicembre scorso ha denunciato un elevato numero di errori e di falsità. In un momento di profonda crisi della spesa pubblica, le agevolazioni devono andare a chi ne ha bisogno. E chissà che non si trovi il modo per correggere anche l'odioso privilegio a vantaggio dei dipendenti del Vaticano, della FAO e delle ambasciate, i quali, non essendo pagati in Italia, figurano a reddito zero e sono in testa a tutte le graduatorie.